Laudetur Jesus Christus.
Le 8 di giovedì 8 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa prega per le vittime delle inondazioni in Indonesia, Timor Est, migliaia gli sfollati. Poi la pandemia di Covid-19, il G20 annuncia una proroga della moratoria sul debito dei paesi poveri. Quindi il dialogo tra USA e Iran e l'anniversario della scintilla che diede inizio al genocidio in Ruanda. Buongiorno da Andrea De Angelis. È salito ad almeno 157 morti e decine di dispersi il bilancio delle inondazioni che da sabato scorso hanno colpito Indonesia e Timor Est. Ieri, all'udienza generale, il pensiero del Papa. Il servizio è di Fausta Speranza.
Il sud-est dell'arcipelago indonesiano è stato travolto negli ultimi giorni dal ciclone tropicale Seroja, che ha causato piogge torrenziali, sbottamenti, esondazioni, allagamenti. La preghiera di Papa Francesco.
Desidero assicurare il mio ricordo nella preghiera per le vittime delle inondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito l'Indonesia e Timor Est. Signore, accolga i defunti, conforti i familiari e sostenga quanti hanno perso la loro abitazione.
In realtà il fenomeno va al di là dell'ultimo ciclone accertato. Da gennaio, infatti, si registrano oltre 1000 emergenze in Indonesia causate da inondazioni, forti venti, sbottamenti. A sottolinearlo è Save the Children, che ricorda: sono i bambini i più vulnerabili. E peraltro, per i prossimi giorni l'allerta resta massima, in particolare nella provincia orientale di Nusa Tenggara.
Torneremo più avanti all'udienza di ieri. Ora la pandemia, quasi 133 milioni casi globali, gli Stati Uniti restano il paese più colpito, seguiti dal Brasile. Intanto via libera del G20 a una nuova proroga della moratoria sul debito dei paesi più poveri. Elvira Ragosta.
Nuova sospensione degli interessi sul debito per i paesi più vulnerabili fino alla fine del 2021 e sostegno all'iniziativa del Fondo Monetario Internazionale per aumentare gli aiuti a questi stati è quanto emerso dalla riunione virtuale dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. La moratoria sul pagamento degli interessi sul debito era stata decisa lo scorso aprile in piena espansione della pandemia e prorogata in ottobre fino al 30 giugno di quest'anno. Intanto continuano le campagne vaccinali. Riguardo alla Siero AstraZeneca, l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ribadisce che i benefici superano i rischi e non identifica nessun fattore di rischio specifico come l'età, lasciando la scelta agli stati. Il Belgio ha deciso di riservare l'uso di AstraZeneca agli over 55, mentre Italia e Spagna agli over 60.
All'ambasciatore del Myanmar a Londra è stato negato nella tarda serata di ieri il rientro nella sede diplomatica. Khaw Juar Min ha denunciato un golpe, si rifiutano di lasciarmi entrare, ha dichiarato. Anche ieri, intanto, nel paese una decina di vittime tra i manifestanti, il totale dal 1 febbraio ad oggi è vicino alle 600 unità. Iniziano ad essere visibili i segni di disgelo tra Teheran e Washington nell'incontro sulla riattivazione del trattato sul nucleare iraniano che si sta svolgendo a Vienna. Il paese ha giudicato positivamente l'annuncio americano di un possibile allentamento delle sanzioni. Ascoltiamo Riccardo Redaelli, direttore del Master in Studi Medio Orientali all'Università Cattolica, al microfono di Marina Tomarro.
Sicuramente se gli Stati Uniti ritornassero al tavolo nucleare con l'Iran, che è stato, come dire, costruito dopo tantissimi anni di ricerca di un compromesso, sarebbe una parte positiva. Io personalmente non sono molto ottimista, non perché l'amministrazione Biden non voglia farlo, ma perché gli ostacoli posti su questo ritorno sono fortissimi e in Iran è cambiato molto il clima e tutto questo pesa tantissimo.
Gli Stati Uniti stanno in qualche modo riprendendo in mano l'agenda internazionale proprio con questi intenti. Ecco, allora cosa potrebbe succedere?
Biden vuole tornare all'accordo nucleare del 2015. L'Iran si è fortemente radicalizzato, per lo più in Iran si va verso le elezioni presidenziali e quindi ogni apertura verso gli Stati Uniti diventa, come dire, terreno di scontro ideologico e anche di manovre elettorali.
Donne, rifugiati, minoranze etniche, anziani sono queste le categorie più colpite dagli effetti indiretti della pandemia, quelli che vanno a ledere i diritti umani fondamentali. A denunciarlo è Amnesty International, che ha pubblicato ieri il rapporto annuale 2020-21 analizzando le tendenze globali in 149 stati del mondo. Michele Raviarte ne ha parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Il 2020 è stato un anno catastrofico a causa della pandemia, delle risposte inadeguate dei governi e del fatto che la pandemia ha colpito in maniera disuguale, approfittando di disuguaglianze, discriminazioni che erano presenti da molti anni. Va aggiunto a questo che la pandemia è diventata un pretesto per diversi governi per colpire duro nei confronti di dissidenti, di oppositori, come se la pandemia fosse per l'appunto rappresentata dal dissenso o dal giornalismo libero.
In generale possiamo vedere un trend che va avanti di miglioramento, di peggioramento?
Ma i dati che ci dicono che si tortura in almeno più della metà dei paesi del mondo, circa un 30% di paesi in cui ci sono sparizioni, non mancano comunque le buone notizie. Io penso a un tema, quello della pena di morte. Il Colorado è diventato il 22° stato degli Stati Uniti ad averla abolita. Sono stati fatti passi avanti anche nella tutela dei diritti delle donne.
Non c'era un assembramento ostile di persone tale da giustificare l'uso della forza da parte della gente che ha portato alla morte di George Floyd, e l'uso del ginocchio sul collo non fa parte dell'addestramento. E la valutazione fatta da un sergente della polizia di Los Angeles, chiamato ieri a testimoniare al processo per la morte dell'afroamericano, avvenuta lo scorso 25 maggio. Voltiamo pagina. Nei primi giorni di aprile 1994, dopo che un razzo aveva colpito l'aereo in cui viaggiavano i presidenti di Ruanda e Burundi, entrambi di etnia Hutu, scoppiò in Ruanda l'ultimo genocidio del XX secolo, almeno 900.000 morti tra Tutsi e Hutu. A Regina Coeli del 10 aprile 1994, Giovanni Paolo II lanciava un rinnovato, accorato appello perché cessasse la spirale di morte e di violenza. Il paese è ancora retto dall'autoritario presidente Kagame, che riportò l'ordine dopo 100 giorni di stragi. Innegabili progressi sociali, come spiega nell'intervista di Fausta Speranza l'africanista Anna Bono.
Sono 26 anni di relativa stabilità, dovuti a un paese che usciva da un'esperienza devastante che ha lasciato il segno in decine di migliaia, in centinaia di migliaia di famiglie. Molti anni di crescita economica.
Una difficile ricostruzione del tessuto sociale.
Ricostruito con degli sforzi notevoli che sono stati fatti per mettere insieme all'interno di ogni comunità, di ogni villaggio, di ogni quartiere, famiglie che sono state profondamente segnate dal genocidio e che con delle istituzioni, con degli organismi creati apposta si è cercato di mettere in contatto anche con momenti molto toccanti, molto emozionanti e difficili, per esempio quando degli autori, delle persone che hanno partecipato al genocidio si sono presentate, hanno chiesto di essere perdonate e hanno ottenuto. E questo è un aspetto poco noto degli anni trascorsi.
Mi sono commosso, scrive così in una lettera in spagnolo Papa Francesco al settimanale cattolico Alfa e Omega, che ha ritrovato negli archivi della Basilica del Santissimo Sacramento di Buenos Aires la conferma che Bergoglio da giovane era stato un adoratore notturno. Francesco nel testo ricostruisce quell'esperienza condivisa con il fratello Oscar e segnata dalla presenza di padre José Aristi, sacramentino e che per tutta la vita ha fatto il confessore, una figura centrale nella vita del Papa che più volte ha confessato di custodire il suo rosario. Infine torniamo, come promesso, alla catechesi del Papa, l'udienza generale di ieri, che ha avuto per tema la preghiera e la comunione dei santi. Salutando i fedeli di lingua polacca, Francesco ha ricordato poi che domenica prossima la Chiesa celebrerà la festa della Divina Misericordia istituita da San Giovanni Paolo II. Il servizio è di Adriana Masotti.
Quando preghiamo siamo immersi in un fiume maestoso di invocazioni che ci precede e che prosegue dopo di noi.
Sono le parole con cui Papa Francesco inizia la sua catechesi, sottolineando il continuo intreccio tra esperienza personale e quella di popolo espresso nelle preghiere contenute nella Bibbia. Liberazioni, deportazioni, esilio, momenti di gioia come il Magnificat. Papa Francesco dice che i santi non cessano di darci una mano e ci ricordano che anche nella nostra vita può sbocciare la santità.
Questo legame di preghiera fra noi e i santi lo sperimentiamo già qui, nella vita terrena. Preghiamo gli uni per gli altri. Se facciamo questo frequentemente, il nostro cuore non si chiude. Pregare per gli altri ci spinge alla vicinanza concreta.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Andrea De Angelis in regia, da Roberto Colangeli, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.